Siano lodati Gesù e Maria. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Questa espressione abbiamo ripetuto più volte nel Salmo responsoriale, cari fratelli e sorelle, ma fa eco a questo ritornello anche l'espressione che si trova all'interno del Salmo: nel rotolo del libro di me è scritto di fare la tua volontà. A chi si riferiscono queste parole profetiche? Si riferiscono a nostro Signore, il Verbo incarnato, che è venuto nel mondo per fare la volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre? L'abbiamo ascoltata nella prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia, un'altra profezia riferita sempre a Gesù. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Le nazioni, le genti, i popoli hanno bisogno di luce. Ma come, non basta la luce del sole? No, non basta la luce del sole. C'è bisogno della luce di Dio, senza del quale gli uomini possono stare anche tutto il giorno sotto il sole, ma rimarranno sempre nelle tenebre, nell'oscurità del male, del peccato. Ecco perché c'è bisogno che una luce dal cielo scenda sulla terra ad illuminare ogni cuore, ogni popolo, e questa luce è Gesù, che ci porta la grazia, cioè la partecipazione alla vita di Dio. Ma questa salvezza, questa grazia che noi abbiamo perduto a seguito del peccato, il Signore non vuole darla soltanto al popolo eletto, al popolo di Israele, ma a tutti i popoli. Veniamo dalla festa dell'Epifania, in cui abbiamo contemplato proprio questo grande mistero. Ed è così che un'altra espressione fa eco al ritornello del Salmo responsoriale: ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Questa espressione la troviamo nella seconda lettura, che, pensate un po', è una sola frase. Una frase. Certo, ci sono sette righe, ma è una sola frase. È il saluto iniziale che San Paolo ha rivolto ai Corinti nella sua prima lettera. E l'apostolo delle genti dice: Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Ritorna la volontà di Dio. Gesù viene nel mondo per la volontà di Dio. La volontà di Dio è che tutti gli uomini ricevano la salvezza. Un altro uomo, ma non figlio naturale di Dio, diciamo così, ma prescelto da Dio, eletto da Dio, investito della grazia di Dio, l'apostolo San Paolo, viene inviato per volontà di Dio. Inviato a cosa? Inviato a collaborare con Gesù Cristo perché tutti gli uomini ricevano questo lieto annuncio e facciano esperienza della salvezza. Allora, fratelli carissimi, andando al Santo Vangelo, in cui abbiamo ascoltato questa solenne testimonianza di San Giovanni Battista, che con i suoi discepoli intorno a lui indica in Gesù il Messia, il Salvatore del genere umano. Esattamente quali espressioni usa? Usa questa espressione: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Perché Cristo può portare la luce nel mondo solo se dal mondo toglie il male, toglie le tenebre. Ecco che lui, agnello, è venuto a caricarsi dei nostri peccati, per fare di questi nostri peccati un falò sulla sua croce, distruggendoli con l'obbedienza alla volontà del Padre. L'agnello, penso che a tutti quanti noi abbiamo visto che un agnello in carne e ossa, un agnello è l'animale forse più tenero, indifeso, innocente che ci possa essere. Paragonare Gesù Cristo ad un agnello non significa però soltanto vedere in lui tutta questa mansuetudine, tutta questa prontezza nel fare la volontà del Padre, sottomissione, abbandono, intima fusione alla volontà del Padre, come un agnello che è staccato dalla propria madre, è veramente perduto. L'agnello è intimamente unito alla madre. No, ma con questo agnello noi vediamo anche gli agnelli dell'Antico Testamento che prefiguravano l'agnello di Dio che sarebbe venuto a salvare il mondo. Vediamo certamente l'agnello pasquale, come abbiamo detto nella colletta, quell'agnello che veniva immolato e consumato in fretta nella notte di Pasqua per commemorare il passaggio dell'angelo sterminatore salvando gli ebrei e anche l'uscita dall'Egitto e dal Mar Rosso. Vediamo gli agnelli che venivano immolati nel Tempio di Gerusalemme come sacrificio espiatorio. Vediamo anche l'agnello che si vedeva lanciato nel deserto fuori delle mura della città dopo che il sacerdote aveva messo le mani su di lui e pronunziato tutti i peccati del popolo, un agnello che doveva simbolicamente prendersi su di sé i peccati e espiarli fuori della porta della città. Sono tutte prefigurazioni di Gesù, l'agnello di Dio venuto a togliere i peccati del mondo. Questa parrocchia fra poco andrà in pellegrinaggio in Terra Santa e vedrà come il Calvario è fuori delle mura di Gerusalemme. Ma fratelli e sorelle carissimi, non ricordate che noi ogni giorno, durante la Santa Messa, con la Santissima Eucaristia in mano, diciamo: ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Cioè noi, Chiesa, continuando la missione profetica del Battista, indichiamo al mondo che l'agnello di Dio venuto a prendere i nostri peccati, a portarci la salvezza e la luce, è qui presente. E così come era presente nella sua santissima umanità, lui era il figlio di Dio e quindi in quella apparente normalità di un uomo, di Galilea. C'era Dio e c'era tutta la potenza di Dio salvifica, la stessa presenza di Cristo è qui oggi, in questo pezzo di pane. E tra le realtà materiali, cosa c'è di più fragile, di più innocente, di più delicato, di più umile che un pezzo di pane? Eppure quel pezzo di pane viene a salvare il mondo. Perché quel pezzo di pane in apparenza è pane, ma è Gesù Cristo. È un'esperienza talmente miracolosa da dare dall'incredibile. Perché tu vedi pane, ma lì c'è Dio. Tu vedi pane, ma lì c'è la persona di Gesù Cristo, tutta intera, con il suo corpo, con la sua anima, con la sua divinità, pronto ad accoglierti e a lasciarsi accogliere da te. Ecco perché, cari fratelli e sorelle, quando noi facciamo la comunione, noi veniamo assorbiti da Gesù Cristo, tutta la nostra vita si unisce intimamente alla sua e in un certo senso anche noi partecipiamo del suo essere agnello di Dio. Sul finire di questa testimonianza, San Giovanni Battista dice: lui è venuto a battezzare in Spirito Santo. Io ho battezzato con acqua per la penitenza, ma lui viene a battezzare in Spirito Santo. Non dimentichiamolo che i battezzati nello Spirito Santo da Cristo per mezzo della Chiesa siamo proprio noi. Cioè noi siamo diventati il tempio vivo di Dio, noi siamo diventati il vaso sacro nel quale abita lo Spirito Santo. E con il sacramento della confermazione, la presenza dello Spirito Santo in noi è stata rafforzata, riempita al massimo possibile, ma poi deve crescere sempre di noi attraverso la vita cristiana. E quindi i doni dello Spirito Santo infusi in noi attraverso i santi sacramenti ci spingono ad essere altri apostoli che, come San Paolo, per volontà di Dio, portano l'annuncio della salvezza al mondo. E quindi se noi nell'esperienza sublime dell'incontro con Gesù Cristo durante la Santa Messa e nell'ascolto della sua parola diveniamo partecipi di questa luce, di questa grazia, intorno a noi non possiamo non irradiare luce, grazia e amore. Il mondo ha bisogno di questo più di ogni altra cosa. Quindi se intorno a me io semino una scia di cattivo odore, una scia di tenebra, una scia di tristezza, di scoraggiamento, io non sto ancora dentro la luce della volontà di Dio, ma devo devo sempre di più intimamente unirmi ad esse. Ieri abbiamo iniziato la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Cari fratelli e sorelle, l'unità dei cristiani è la conseguenza non tanto dello sforzo dei cristiani di volersi bene e di ritrovare l'unità visibile, ma del desiderio di ciascuno di noi di fare la volontà di Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Quando noi saremo completamente sprofondati nell'abisso di luce della volontà di Dio, allora sì che ci sarà l'unità. Ci sarà l'unità ai piccoli livelli, come può essere la famiglia, come può essere una realtà parrocchiale, ma anche ai grandi livelli tra le altre confessioni cristiane. E allora, cari fratelli e sorelle, dando lo sguardo adesso alla Vergine Maria, ma anche a Sant'Antonio Abate, che noi oggi vogliamo festeggiare, vediamo come questi grandi, questi giganti, ecco, l'eremita d'Egitto, che ha lasciato tutto per fare della volontà di Dio il suo unico nutrimento, il suo unico respiro, il cercare intimamente la volontà di Dio per partecipare con Cristo alla salvezza del mondo. Questi sono gli esempi che nella nostra vita quotidiana tutti noi siamo chiamati a seguire e a vivere. La Vergine Santissima ci ravvivi il dono dello Spirito Santo per essere con Cristo inviati a portare la salvezza al mondo. Siano lodati Gesù e Maria.